Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, carissimi amici. Come vi è stato annunciato questa sera, non poteva essere diversamente, ci troviamo nella Settimana Santa e approfondiamo, consideriamo davvero quello che sta accadendo e quello che accade nei riti ha il compito di farci entrare anche noi nel mistero grande dell'amore che in Gesù Dio ci vuole far conoscere, rivelare pienamente, è un mistero grande e perciò i riti anche della Settimana Santa ci aiutano ad entrare in questo mistero grande dell'amore e tutto in questa Settimana Santa ci aiuterà a comprendere questo mistero grandissimo dell'amore di Dio. E tutto dai riti alla liturgia alla parola di Dio. Io prendo solamente alcuni versetti della passione del Signore che sentiremo più di una volta in questa settimana e vorrei prendere i versetti finali del Vangelo di Matteo al capitolo 27 versetti 33-50. Non escludo gli altri perché non siano importanti, ma perché su questi magari mi concentrerò di più e vorrei entrare con voi proprio nel senso della passione e anche nelle difficoltà che spesso troviamo nel comprendere il grande amore di Dio, difficoltà che sono tutte incarnate all'interno di questo della passione del Signore narrata dagli evangelisti. Do lettura. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con siele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo, posero il motivo scritto della sua condanna. Costui è Gesù, il re dei giudei. Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele. Scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio». Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce: Eli lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia», e subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Carissimi amici, in questi pochi versetti possiamo già comprendere che questo mistero è il più grande mistero dell'amore. Il Figlio di Dio viene condannato, viene crocifisso e muore sulla croce per amore degli uomini. Fino alla fine, attorno a lui, c'è un clima di profonda ignoranza. Sì, oltre la cattiveria, la derisione, oltre la flagellazione, comunque c'è un clima di profonda ignoranza. E vorrei proprio fermarmi su questa ignoranza che accompagna gli ultimi momenti della vita di Gesù, un'ignoranza più o meno colpevole, un'ignoranza che comunque manifesta apertamente l'incapacità da parte degli uomini di comprendere cosa stia facendo il Signore per tutti noi. È un'incapacità che ci lascia attoniti, è un'incapacità che comunque prende dei volti, si incarna. È interessante appunto che sotto la croce stavano i soldati, facevano la guardia, anche questo ci fa pensare molto, fanno la guardia a un uomo che è crocifisso. E in questo momento, ci dice la scrittura, quelli che passavano di lì lo insultavano. Quelli che passavano di lì lo insultavano. Carissimi amici, questo versetto apre uno spiraglio alla mia mente, alla mia intelligenza, perché quelli che passavano di lì sono anche le nazioni, i popoli, gli uomini, le donne, che ancora oggi, da quel momento fino ad oggi, passano di fronte allo spettacolo del nostro Signore Gesù, di fronte all'amore crocifisso, e lo insultano. Ancora oggi mi sembra che ci sia una lunga serie, tante persone che passavano di lì, cioè passano di fronte al crocifisso, ma non tanto in modo materiale, ma passano di fronte al mistero dell'amore crocifisso e lo insultano. Sì, perché questo mi sembra che sia davvero il punto cruciale. L'amore crocifisso o lo si accoglie e allora ti cambia la vita. Se lo accogli ti cambia completamente la vita, ma se non lo accogli non hai un'altra alternativa che insultarlo. E in questi pochi versetti del Vangelo mi sembra che sia proprio così. Non c'è altra alternativa che insultare l'amore crocifisso. È davvero un mistero grande di dolore questo qui, vedere appunto che quelli che sono stati beneficati, il popolo era stato beneficato dal Signore Gesù, passavano e lo insultavano. Perché? Perché non si vedeva nulla di portentoso in quella morte lì, perché loro desideravano un altro tipo di Salvatore. Carissimi amici, in questa Settimana Santa consideriamo anche il livello della nostra fede e consideriamo la profondità della nostra fede, consideriamo veramente la nostra adesione al Signore Gesù, consideriamo se anche noi non siamo tra quelli che passavano di lì, davvero, se noi siamo di quelli che passavano di lì è molto triste. Passare di lì è insultarlo. Perché? Perché la vita non è andata come volevi, perché nella tua vita sono successe solo disgrazie, perché tu hai servito Dio fin da piccolo, ma poi hai avuto problemi in famiglia, nella salute, non hai trovato lavoro. Quante occasioni si possono trovare in malafede per far ricadere tutto su quell'uomo crocifisso? Sembra quasi veramente il luogo dove scarichiamo tutte le nostre tristezze, le nostre amarezze. Si passa di lì. Mi sembra anche molto bello questo passaggio del Vangelo di Matteo, perché mi sembra che l'umanità intera passa di lì, passa davanti a questo spettacolo della croce. Non lo sa neppure che cos'è a volte, ma ugualmente scarica la sua rabbia contro di lui. Questo è un mistero grandissimo, ancora oggi, e per questo tanti uomini, tante donne pensano di fare quasi un atto di giustizia, di rendere giustizia nel accusare il crocifisso. Quelli che passavano di lì lo insultavano, dice l'Evangelista Matteo, che scuotendo il capo questi uomini in senso di totale disapprovazione dicevano: tu che distruggi il Tempio in 3 giorni, lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio e scendi dalla croce. Ecco quello che dice la gente che appunto abbiamo visto, possiamo essere anche noi, Sì, la gente che è la più semplice, la più preparata, la più incolta, ma è uno spettacolo, davvero. Quello che avviene sul Golgota è uno spettacolo per tutti. Ci vuole un amore e uno spirito per riconoscere che quello è l'apice dell'amore. Ma, carissimi amici, quanta ignoranza, quanta sonnolenza spirituale anche per noi. Chi di noi ha compreso ancora questo amore così grande e con quanta facilità invece è possibile, capite? È possibile ritrovarci tra quelli che passavano di lì, perché ci passiamo tutti di lì, tutti passiamo sulla via della croce, cari amici, ci passiamo tutti, tutti passiamo su quella via e possiamo passare con il cuore contrito oppure insultando quella croce. Perché? Perché in quella croce vediamo qualcosa che ci dà fastidio, vediamo la nostra sofferenza, vediamo la nostra cattiveria e facciamo fatica a vedere l'amore di Dio, ma è proprio quell'amore di Dio invece che dovremo vedere, insieme al dolore, insieme alla cattiveria, insieme alla tristezza, insieme alla malattia, dovremo vedere l'amore di Dio. E se non vediamo questo amore di Dio ci fermiamo a insultare e usiamo anche la scrittura per denunciare l'abbandono da parte di Dio. Sì, allora si può usare tutto contro Dio. Capite? Quando il nostro cuore è chiuso, facciamo come questi passanti che dicono a Gesù: salva te stesso. Tu che ci hai detto che sei capace di distruggere il tempio e poi ricostruirlo in 3 giorni, ora facci vedere chi sei, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi dalla croce. Ecco, hanno usato la scrittura, le stesse parole di Gesù. I passanti riferiscono a Gesù le sue stesse parole per schernirlo, perché ormai non hanno più fiducia in lui. Queste parole non sono rivolte con affetto, ma sono rivolte veramente con disapprovazione. Cari amici, quante volte questo è accaduto nella storia, quante volte accade nella vita dei credenti, quante volte anche noi, basandoci sulle scritture, rimaniamo delusi e accusiamo Dio formalmente, implicitamente, esplicitamente, quante volte Dio viene accusato proprio attraverso la scrittura. E mi sembra che questo è proprio anche quello che è il compito del tentatore, del seduttore del genere umano, che fa vedere sempre l'aspetto peggiore, che fa vedere sempre un aspetto della paternità di Dio. In questo caso il seduttore vuole farci capire in maniera subdola che la paternità di Dio non esiste, perché quest'uomo che si dichiara figlio di Dio sta morendo come un malfattore. E allora giù una critica dietro l'altra, allora bisogna accusare Gesù perché è un malfattore, non è re dei giudei, non è capace di salvare se stesso, come potrebbe ricostruire il tempio. Ecco, carissimi amici, come siamo attaccati tante volte anche noi, specialmente quando avevamo riposto speranza su Gesù, quando qualcuno ci aveva detto magari di avere fiducia nel Signore perché ci avrebbe aiutato, poi invece magari la malattia è andata più avanti e allora è successo quello che non avremmo mai voluto, e allora può nascere una profonda delusione. Sentiamo dentro di noi in questi momenti, quando non si realizzano le cose per cui abbiamo pregato, anche noi sentiamo allora queste frasi, anche noi sentiamo queste espressioni che hanno appunto un timbro cattivo, appunto, cioè ci sentiamo profondamente delusi. C'è qualcuno dentro di noi in certi momenti che ci vuole dire: vedi, hai sbagliato, vedi, ti sei fidato di Dio, ma Dio non è buono, Dio non è padre, vedi come ha lasciato morire questo fratello, questa sorella, vedi anche Gesù come è morto, vedi come è morto Gesù, non è vero, ti sei illuso, vi ha illuso il figlio di Dio. Carissimi amici, mi sembra che questi pochi versetti ci aiutino ad entrare nella Settimana Santa, perché noi entriamo con fede, ma dentro di noi abbiamo anche degli spazi dove la fede ancora non è penetrata completamente e dove siamo tentati appunto di accusare Gesù. È davvero scandaloso l'amore di Dio, sì, è davvero scandaloso, lui non fa nulla per dimostrarsi più bravo. Lui non fa nulla, è come agnello mansueto, come un agnello che ha chiusa la bocca. Lui non si difende con le armi, lui si lascia strappare i vestiti, lui non risponde neppure a Pilato a un certo momento e lui rimane nel silenzio della sua signoria, ma certamente questo crea un grande scandalo e quelli che passano sotto la croce lo insultano. Carissimi amici, di fronte a questa Settimana Santa, questo passare davanti alla croce, così come questi passanti, non mi allontana dal mistero di Dio, no, ma mi fa capire quanto è profondo il suo amore, perché se Gesù decide di dare la vita, di morire per amore nostro, mentre attorno a sé sente gli insulti, questo dice profondamente qualcosa che un giorno capiremo. Dio muore per me perché mi ama. È l'amore che lo spinge ad amare per me. Carissimi amici, è impossibile dare la vita come l'ha data Gesù se non lo si fa per amore, perché Lui, fino alla fine, ha attirato su di sé tutta la tristezza, tutta la morte, tutta la cattiveria degli uomini. È davvero grande questo mistero, è davvero grande. Noi oggi stiamo per celebrare di nuovo questo mistero del Triduo Santo. In questa settimana Gesù attira su di sé tutti gli sguardi, è la nostra settimana. In questa settimana Gesù decide di morire e dare la vita sino alla fine e lo fa per amore. E questo è il grande mistero della Settimana Santa, è l'amore di Dio. E questo amore, questo mistero dell'amore di Dio si rivela ancora più nettamente di fronte alla nostra incapacità di capirlo. Perciò non dobbiamo tanto scandalizzarci perché i passanti lo insultavano, perché i soldati gli picchiavano, gli percuotevano il capo, lo sputavano. No, non ci dobbiamo tanto scandalizzare per questo, perché davvero l'uomo è fatto così e perché noi dentro di noi portiamo una profonda avversione alla sofferenza e noi non accettiamo una morte così, perché questa morte così ci ricorda anche tutte le ingiustizie che abbiamo subito, tutte le morti innocenti, tutti i bambini che muoiono per malattie, tutte le persone morte durante la guerra, appunto i morti, tutti gli innocenti della storia. Noi non siamo in grado di comprendere questo grande mistero, è il mistero dell'amore che in questa settimana siamo chiamati a rivivere tutti attraverso i riti. Allora probabilmente anche noi siamo tra quelle persone che passavano di lì e guardano attoniti questa croce, questo spettacolo. Ma potremmo avere anche un sussulto diverso, per grazia di Dio e per dono dello Spirito Santo, è quello che ci auguriamo tutti, fratelli. Potremmo sentire una profonda compassione, ma certo, questo è un dono dello Spirito Santo, questo è un dono di Dio, quello di farci sentire la contrizione del cuore, come l'ha sentita Pietro dopo il tradimento, è uscito fuori, dice la Scrittura, pianse amaramente, e per quel pianto, dice Sant'Ambrogio, per quel pianto sui propri peccati, per aver chiesto perdono, Gesù gli diede la capacità di perdonare i peccati altrui. Pensate che bellezza, quanto è grande l'amore. Per quel pianto di Pietro, Dio diede a Pietro la capacità di perdonare i peccati altrui. C'è proprio una sproporzione grande, capite? Pietro che non riesce a riconoscere l'amore di Gesù e poi una volta pentito, una volta contrito, una volta pianto amaramente il peccato, si pente e Gesù gli fa questo dono grande. Ecco, sarebbe molto bello se anche noi in questa Quaresima, in questa Settimana Santa, sentissimo questo dolore grande dei nostri peccati davanti a Gesù che muore esclusivamente per amore. Chiedo un piccolo stacco alla regia. Eccoci di nuovo, carissimi amici, stavamo commentando quel brano di Matteo, capitolo 27, che parla appunto della passione del Signore, gli ultimi momenti della vita del Signore, quando Gesù è già crocifisso, i soldati fanno la guardia sotto la croce, la guardia anche questo in senso ironico, e Gesù viene appeso a una croce, rimane appeso a una croce. E questo diventa uno spettacolo, viene attratto, viene attirato in cielo, verso il cielo, e comincia così quell'opera misteriosa di attrazione che passa subito attraverso invece la derisione, l'abbandono. Ecco, proprio sembra quasi che ci sia qualcosa di inversamente proporzionale, così come viene allontanato, come viene beffeggiato, così come viene deriso, poi Gesù sarà nella stessa maniera ancora di più, attirerà tutti a sé, e sembra quasi che sia una necessità dell'uomo. I passanti che passavano di lì lo insultavano, quelli che passavano di lì, abbiamo commentato che in questo numero ci siamo anche noi, ci sono gli uomini e le donne di tutte le generazioni che passavano di lì, perché la via della croce è la via della nostra vita. Nella nostra vita noi incontriamo la croce, e quanto è misero questo mondo che non vuole accettarlo, davvero, davvero. Quanta povertà quando non si vuole accettare la croce, davvero, non lo dico con saccenza, ma penso che voi, carissimi amici, sentite questo, che se non si vuole accettare la croce, la croce ti casca addosso, la prendi in una maniera peggiore. La croce è la via che ci porta al cielo, è la porta del paradiso. E quindi quando ci scagliamo contro la croce è perché non accettiamo la nostra vita, quello che ci è capitato. E questo dimostra anche allora che il nostro attaccamento a Gesù era ancora incompleto. Sì, lo conoscevamo Gesù. Ce ne avevano parlato, poi magari ci siamo entusiasmati quando abbiamo fatto un bel pellegrinaggio in qualche santuario, siamo tornati pieni di fervore, ma sotto sotto pensavamo che quel Gesù di cui ci avevano parlato sarebbe stato per noi come un lasciapassare, ci avrebbe protetto dalla sofferenza, ci avrebbe salvato da tutto, ci avrebbe trovato lavoro, ci avrebbe migliorato la vita. Ma carissimi amici, tutti noi abbiamo fatto esperienza che Gesù non è da scambiare, lui non è come un ospedale per l'umanità, cioè lui non è una persona che ci toglie il dolore, ma ci accompagna nella via del dolore perché l'ha vissuta lui. Quindi quando noi non accettiamo questo, quando non vogliamo entrare nella via della sofferenza con l'aiuto di Gesù, allora ci scagliamo contro di lui. E lo combattiamo inconsapevolmente. Ho conosciuto tante persone che di fronte a una sofferenza, una croce, direi quasi legittimamente, perché è uno spazio che Dio dona a tutti gli uomini, ma si sono allontanati, perché hanno detto no, così no, questo non lo posso accettare. Ed è veramente, credetemi fratelli e sorelle, non ci possiamo accusare su questo punto, perché siamo tutti deboli, possiamo cadere tutti, e tutti abbiamo quei momenti di debolezza, e tutti passiamo sotto la croce, e io mi sento di dire una cosa, anche se lo abbiamo insultato sotto la croce, io penso che quello sguardo reclinato verso il basso sia stato per tutti noi una benedizione, anche per quelli che non lo sanno, anche per quelli che ci sono passati quasi per disprezzo. Comunque, essere passati sotto il volto del Signore, sotto la sua croce, in qualche maniera ci ha permesso di incontrare il mistero dell'amore, e fino alla fine quello sguardo non ci lascerà in pace, quello sguardo non ci lascerà in pace, lo sguardo del giusto. Vi ricordate anche come la moglie di Pilato disse: lascia, non ti impicciare, lascia fare la storia di questo giusto, mi ha turbato, ho avuto un sogno, ho visto questo giusto, lascialo, non lo condannare, questo sogno mi ha turbato. La moglie di Pilato suggerisce a Pilato di non coinvolgersi in questa crocifissione, perché era un uomo giusto. Ed è interessante che queste parole sono rimaste dentro il Vangelo, per dirci appunto che tutti quelli che hanno avuto a che fare con il crocifisso, in qualche maniera sono stati turbati, sono stati toccati, e questo essere stati toccati è anch'esso uno spiraglio dove Dio può completare l'opera della redenzione. Ma leggendo ancora il Vangelo vediamo che proprio tutti, capite, sono tante le persone che non capiscono. Dopo i passanti, così in senso generico, anche gli scribi, gli anziani, i sacerdoti, i capi dei sacerdoti passavano sotto la croce con questo gesto di scherno, beffandosi di Gesù, come se loro avessero vinto in quel processo. Vi abbiamo dimostrato che noi avevamo ragione, questo è un impostore. Ancora una volta i sacerdoti, gli scribi, gli anziani, cioè il popolo, il senato, la gente colta, la gente matura, non riesce a sopportare la visione di un Dio crocifisso e perciò lo accusa, perché l'idea di quel Dio va contro la loro opinione. Il Dio crocifisso è insopportabile e gli stessi sacerdoti non possono sopportarlo, perciò una volta crocifisso passano sotto la croce e confermano la validità dei loro insegnamenti. Non è Dio, quest'uomo non è Dio, vi ha ingannato con tutti i miracoli, vi ha ingannato, guardate come noi avevamo ragione. E perciò si fanno beffe di lui, hai salvato gli altri, salva te stesso, hai salvato gli altri. È vero, Gesù aveva salvato alcune persone, tante persone, le aveva guarite, aveva fatto risorgere i morti. Ora salva te stesso. Guardate di nuovo quanto è profonda questa insidia, com'è facile essere sedotti dal maligno. E in questo momento il maligno si scaglia con tutta la sua malizia contro Gesù. È interessante proprio che mentre all'inizio della vita pubblica il maligno si nascondeva per attaccare Gesù, ora invece sembra avere tutto dalla sua parte, la sua azione è violenta. Il maligno ha attaccato Gesù violentemente, anche queste parole sono le sue parole, salva te stesso, se sei figlio di Dio, salva te stesso. Guardate, guardate come il maligno attacca Gesù e lo fa attraverso la voce dei sacerdoti, degli scribi, degli anziani, che forse inconsapevoli veicolano questo spirito che comunque ha portato Gesù a morire in croce, questo spirito che non vuole vedere nient'altro che un uomo. Ma Gesù tace, anche questo silenzio ci deve far pensare moltissimo. Gesù tace, tace di fronte all'arroganza di quelli che ormai pensano di aver vinto, tace di fronte alla potenza sinistra, alla potenza del maligno. Gesù tace, lui sta facendo quello che ha scelto di fare. Gesù ha deciso per amore di donarci la vita, Gesù ha deciso di non opporre resistenza al male, e questa è la sua vittoria, la sua mitezza, la sua mansuetudine. Ma attorno a lui c'è una grande ignoranza. Tutti, anche i capi dei sacerdoti, accusano Gesù fino alla fine, lo accusano per metterlo in ridicolo. Se tu salvi gli altri, perché non salvi te stesso? Se sei il re di Israele, scendi dalla croce e così crederemo in te. Hai confidato in Dio? Ti liberi lui ora. Hai confidato in Dio? Ti liberi Dio, quel Dio a cui confidi, quel Dio a cui ti sei rivolto come figlio, quel Dio che hai chiamato bambino mio, ti liberi lui ora, Gesù. Ecco lo scherno, ecco la malizia, ecco le accuse, le insinuazioni. Cari amici, quante volte anche noi sentiamo questa vocina dentro di noi? Se tu confidi in Dio, ti liberi lui. Se tu hai creduto in Dio, ora ti liberi lui dalla tua croce. Tu sei figlio di Dio, tu hai fiducia nel Signore, ebbene, guarda, guarda che vecchiaia ti aspetta, guarda, sei rimasto solo, i tuoi figli non ti guardano più, guarda, sei rimasta sola. Se tu sei figlio di Dio, dov'è il tuo Dio? Se tu sei figlio di Dio, dov'è il tuo Dio? Se tu hai servito sempre il Signore, questo è il tuo trattamento. Carissimi amici, chi non ha incontrato persone, oppure noi stessi, a volte abbiamo pensato così. A volte ci verrebbe voglia di rivolgerci a Gesù crocifisso in questa maniera, anche noi. Perché stai lì? Perché non mi salvi? Scendi giù dalla croce, vieni a salvare gli uomini che soffrono, vieni, ti sei fatto figlio di Dio, perché ci lasci soli? Perché ci lasci soli a soffrire? Carissimo Gesù, per noi è difficile, però vogliamo stare con te in questa settimana santa. Anche noi abbiamo la stessa tentazione dei sacerdoti, degli scribi, degli anziani. Anche noi a volte ci siamo ribellati. Anche noi ci siamo ribellati. Ti abbiamo accusato, Signore Gesù. Non abbiamo capito perché, dopo averti servito tanti anni, ci siamo trovati soli a portare la croce, Signore Gesù. È troppo difficile per noi. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Grazie, Signore Gesù. Grazie comunque. Perché tu sei rimasto in silenzio, non hai risposto. Sì, Signore, noi ti vogliamo ringraziare per questo tuo silenzio, perché questo silenzio in realtà è la parola rivelatrice di Dio. Questo silenzio è la vera forza. In tutta questa scena della passione il forte sei tu, Gesù, e gli altri sono i deboli, e Satana viene sconfitto dalla tua mitezza, dal tuo abbandono, dalla tua mansuetudine. Tu ci insegni, Signore, che è solo l'amore che vince le tenebre, che è solo l'amore che vince il peccato. Tu ci insegni di essere tenaci, perseveranti, sino alla fine. Donaci allora, Signore, quello spirito che tu hai avuto sulla croce. Donaci quello spirito, lo spirito dell'amore, della perseveranza, lo spirito che non ti ha mai abbandonato, lo spirito che ti ha donato il Padre tuo, lo spirito dell'amore, Signore Gesù. Tutti ti abbiamo accusato, tutti ti hanno accusato, fino allo spirare, fino al tuo spirare in croce. Anche i ladroni, secondo la versione di Matteo, ti insultavano nella stessa maniera, loro che stavano in croce perché avevano commesso dei delitti, loro ti insultavano, i ladroni ti insultavano, gli anziani ti insultavano, gli scribi ti insultavano, così ti insultavano i capi dei sacerdoti e così tutti noi ti insultavamo passando sotto la croce, ti abbiamo insultato. Signore Gesù, questa ignoranza trasformala. Noi ti preghiamo, Signore Gesù, di trasformare questa ignoranza, perché il tuo amore vince, Signore Gesù. Dal momento che noi siamo entrati, Signore, nella tua passione, trasforma la nostra ignoranza, fa che noi possiamo aprire il cuore, la mente alla tua passione, fa, oh Signore, che il tuo spirito diventi il nostro spirito, il tuo silenzio, Signore, ci aiuti ad affrontare la croce della nostra vita, ci aiuti a portare i pesi, ci aiuti ad accettare quando ci capita, Signore. Noi vogliamo vivere questa settimana santa come la settimana santa della nostra vita, la vera settimana santa, la settimana autentica, la settimana che illumina tutto il resto dell'anno. Signore, questo tuo silenzio è la nostra benedizione. Aiutaci a comprendere quanto è profondo il tuo amore. Aiutaci a non condannare chi non comprende, perché anche dentro di noi c'è qualcosa che ancora non comprende la profondità di questo amore. C'è dentro di noi qualcuno che, come i sacerdoti, gli scribi, i passanti, ancora ti accusa, inconsciamente forse, ma profondamente. C'è qualcosa dentro di noi che ancora non riesce a guardare lo scandalo della croce, ancora non riesce a guardare la bellezza del tuo corpo crocifisso per amore. Siamo ancora legati a un'idea piuttosto estetica dell'amore, Signore Gesù, e facciamo fatica a comprendere che tu hai donato veramente tutto, che non hai risposto agli accusatori. Grazie, Signore Gesù, fa che anche noi possiamo cambiare come il centurione che sotto la croce, vedendoti morire, ha detto: questi è davvero il Figlio di Dio. Fa che possiamo, Signore, piangere i nostri peccati sotto la croce, guardando l'amore con il quale tu ci doni a noi. Fa che i nostri cuori si aprano, i nostri cuori siano toccati dalla tua morte santa che dà vita a tutti, che è principio di vita per tutti. Sì, Signore, perché tu sei morto per unire il popolo, la comunità disgregata. Il tuo amore è proprio questo principio di vita nuova per tutti, che eravamo disgregati dal peccato. Donaci, Signore Gesù, questo spirito del centurione, di Pietro, di Maria sotto la croce, perché i nostri cuori ti accolgano come il Redentore, e perdona, Signore Gesù, tutta la nostra ignoranza e ancora la nostra ribellione, che in qualche parte del nostro cuore è ancora lì a darci fastidio, Signore, perché non accetta il tuo amore sino alla croce. Grazie, Signore Gesù. Aspetto le vostre domande. Grazie. Sì, buonasera, buonasera.
Buonasera padre, io ho ascoltato, io sono Rosy, chiamo da Catania, ascoltato insieme a mio marito la sua bellissima catechesi che ha fatto in merito a questo periodo di Quaresima, come ci prepariamo a questo momento. È un momento bello per noi perché riviviamo quello che in qualche modo ha vissuto Gesù. E ogni anno è bello perché per noi è un rinnovarsi, una crescita interiore, spirituale, che ci aiuta a vivere, ad andare avanti, grazie guardando la croce e sopportando anche la sofferenza, noi cresciamo, quindi tutto quello che lei ha detto è vero, perché nella sofferenza troviamo l'amore di Dio e questo amore poi lo dobbiamo dare agli altri. È meraviglioso questo. Le faccio tanti auguri di una serena Pasqua, padre.
Grazie Rosy. Grazie Rosy, sì. Guardando la sofferenza, ti ho detto, troviamo l'amore. A volte questa frase scandalizza un po' alcuni nostri amici, perché la sofferenza di per sé non si può accettare, ma il fatto è che la sofferenza di Gesù era impregnata di amore, quindi è l'amore che rende la sofferenza aperta al paradiso, apre al paradiso, la apre, è questo amore di Gesù che rende la sofferenza la via anche che ci porta al cielo. La sofferenza in se stessa non porta al cielo nessuno, anzi potrebbe fare anche del male e indispettire. Però il Signore, diventando uomo, ha preso su di sé questa sofferenza e in qualche maniera l'ha attraversata tutta con il suo spirito di amore. E allora oggi anche io, anche te, anche tutti gli ascoltatori possiamo vivere la sofferenza con lo spirito del Figlio di Dio, e quello che è capitato alla sua sofferenza, per grazia, capiterà anche alla nostra sofferenza. Grazie.
Sì, pronto, buonasera padre, Giovanni
buonasera.
Da Genova.
Sì.
Lei ha parlato di cose in modo, devo dire, veramente che apre veramente il cuore da un certo punto di vista. Sono cose sulle quali personalmente mi sono scontrato da una vita, perché veramente la pietra d'inciampo è un po' questa, secondo me. Per me, voglio dire, e spero che lei mi aiuti a capire un po' di più.
Sì, 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 Giovanni.
Questo scandalo rappresentato dalla ribellione umana contro la sofferenza, contro la croce, non è legato anche al fatto che noi abbiamo avuto noi ci siamo sentiti fare delle promesse. Nelle scritture ci viene detto: ma di che cosa ti preoccupi?
Sì.
il padre tuo pensa a nutrire i passeri del cielo e a vestire i gigli del campo. Sì. Ma voglio dire a quelli che muoiono di fame, che nutre i passeri del cielo. Tu che sei cattivo, se tuo figlio ti chiedesse un uovo non gli daresti una pietra. Quanto di più farà per te il padre tuo che invece è buono? E non è vero, non sempre succede, anzi quasi mai accade. E Gesù, i miracoli che ha fatto, ridare la vista ai ciechi, ha fatto udire ai sordi, parlare ai muti, camminare ai storpi, questi erano miracoli che parlavano alle esigenze materiali, perché spesso ci si sente dire no, ma si riferiva ai beni spirituali. La vedova che va ad annoiare talmente tanto il giudice che non fosse altro che per togliersela dai piedi le fa giustizia. Ma si parla di giustizia per croci mondane, materiali, non solo spirituali. Basta chiedere con fede e ti sarà dato e ti sarà risposto, bussa e ti sarà aperto, chiedi e ti sarà dato, purché tu lo faccia con fede. E poi sperimentiamo tutti quanti che non è così. Allora non pensa che questa ribellione sia anche dovuto a questo, alla delusione trovata da chi dice ma perché ci viene detto così e poi non accade.
Sì, ti ringrazio moltissimo Giovanni, veramente, perché hai aperto questa piccola catechesi con la tua profondità, che ritengo essere la profondità di tanti ascoltatori, tante persone che chi più chi meno vivono questa passione, la vogliono vivere fino in fondo. Ti dico in precedenza, ci dico subito che io non ho tutte le risposte, non ne ho di risposte sostanzialmente. Io mi fido e cammino con lui, però io non ho risposte a tante domande, ma percepisco, la fede mi fa capire che guardando il Figlio di Dio, come vive, come muore, anch'io come centurione sento di dire questo, è il Figlio di Dio. La sua morte mi rivela la vita, mi rivela tutto quello che ha fatto. Allora, sì, queste cose che tu dici sono tutte vere, non si possono contraddire, ma d'altra parte già sono scritte nella Bibbia, appunto, e già... Quindi non hanno una... Da questo punto di vista, appunto, il Signore non risponde a tutto, sono le sue promesse, ma le promesse di Dio vanno sempre oltre, fino appunto, si scontrano tutte sulla croce, perché la croce è il punto è il discrimine, tutte le promesse di Dio si scontrano e si compiono sulla croce, perché risorgendo Gesù ridona pienezza a tutte queste porta a compimento queste promesse, in un modo però paradossale. Mi ricordo che nei tempi dell'ateismo, l'ho letto in qualche libro che parlava appunto del comunismo in Russia, dove alcune persone appunto del regime andavano nelle scuole elementari, mettevano delle piantine fuori la finestra e dicevano se voi credete che Gesù può mantenere questa pianta in vita, voi non mettete l'acqua per un mese, naturalmente la piantina si seccava e per loro questa era la prova che Gesù non esisteva perché la piantina si era seccata. Ecco, modi di pensare così, di procedere così ce ne sono tanti e d'altra parte penso che sia umano, per questo io ho detto all'inizio che io non mi sento per niente di accusare chi si lamenta o chi accusa Dio, ma penso, tra virgolette, che paradossalmente chi si lamenta, chi insulta Dio, in qualche maniera è già entrato dentro la sua rete di salvezza, perché il Signore vuole incontrare l'uomo e per incontrare l'uomo deve tirar fuori tutto quello che c'è nell'uomo. E quando c'è l'insulto, quando c'è il disprezzo, quando c'è il non capire, io credo che colui che ci ha creato non disdegna di accostarci a noi. Perciò io penso che quella morte del Signore è proprio per quelli che si sentono delusi, per chi non ha capito, per chi si è sentito lontano, abbandonato, per chi si è sentito ingannato. E infatti io non direi mai alle persone che stanno male, Dio ti ama, ti guarirà, o Dio ti darà il pane, vedrai che ti darà il vestito, perché sento che dire questo è ancora poco, perché la morte di Gesù rappresenta molto di più. E così Penso che invece si può stare vicino a una persona malata, a un povero, in un modo nuovo, si può stare vicino al povero innanzitutto sentendosi povero, perché la novità della fede, almeno per me, è questa, che io non sto vicino al povero pensando che gli posso dare da mangiare, ma penso che il povero ricorda a me che io sono ugualmente povero come lui, che io ho bisogno di un pane che è ancora più importante, che mi dà la vita, io ho bisogno come questo povero mi ricorda, diciamo così, materialmente, che io non so vivere senza il pane, che è Dio. Questo povero mi ricorda che sono povero anch'io, quindi Dio non vuole liberarci da questa povertà usando un bene effimero. Sulla croce si scontrano tutte le promesse e si aprono queste promesse, perché Lui stesso è la promessa di Dio, Lui è il pane, quindi Lui è il vestito, Lui ci riveste, è il povero per eccellenza, e per questo non si può accettare un povero che vede la croce e dice mamma mia, è chiaro, ma questa difficoltà secondo me è già una premessa alla salvezza, è già una premessa alla salvezza, è già una attirarci da parte di Dio dentro la salvezza. Certamente questo è un linguaggio che è ai limiti, non è un linguaggio, diciamo, strettamente teologico, razionale, è un linguaggio un po', forse vorrebbe essere un linguaggio un po' mistico, ma a volte le cose di Dio le dobbiamo affrontare anche con i linguaggi che dicono quello che non si può dire. Tutte le promesse, certamente, certamente. Anche la scrittura appunto ci dice tante cose, ci rassicura, e poi noi vediamo sulla croce che Gesù muore, e allora giustamente i sacerdoti, gli scribi, gli anziani dicono, se tu sei figlio di Dio, scendi giù e ti crederemo, se tu sei re di Israele, scendi dalla croce. Ecco però, se Gesù avesse fatto questo, noi non saremmo liberi dalla grande povertà dell'uomo che è la morte, non saremmo liberi da ciò che attanaglia il nostro spirito, per cui io credo che il Signore in qualche maniera anche nel suo posto, faccia posto a tutti questi insulti, e quindi credo che chi fa fatica a comprendere l'amore di Dio e si ribella in qualche maniera all'amore di Dio, in ogni caso è caduto dentro il cuore di Dio, è già caduto dentro, e allora quella morte di Gesù è proprio per i lontani, è proprio per lui, quella morte di Gesù è proprio per chi in quel momento è lontano, non comprende, e credo che il senso di questa passione vada proprio a toccare tanti amici a cui, come quelli che tu hai accennato Giovanni, tanti poveri, tanti disgraziati, tante persone che portano una croce che è stata messa sulle loro spalle. Ecco, io direi che non bisogna parlare tanto appunto a queste persone della croce, ma camminare con loro e imparare da loro, perché loro sono un dono per noi, quelli che si ribellano, quelli che non capiscono la sofferenza, sono un dono per noi, che troppe volte parliamo della sofferenza, ma in maniera un po' superficiale. Grazie Giovanni per la tua testimonianza.
Pronto?
Sì, buonasera. Buonasera.
Buonasera a lei padre, sono Claudio. E volevo ringraziarla infinitamente per questa meravigliosa catechesi che ci ha aperto di nuovo i cuori dopo quello che abbiamo visto ieri con l'incendio della cattedrale di Notre Dame. E lei non pensa, padre, che ci possa essere un collegamento su questo fatto della passione di Gesù con il lunedì santo dell'incendio?
Claudio, sì, sì, io ho visto come te le immagini e subito mi hanno anche turbato, poi ho capito che era un modo per entrare in questa settimana santa. Naturalmente mi sono fermato di fronte al dolore di una, al mio dolore, il dolore anche di tutta una nazione, non solo dei cattolici ma anche di tutti i francesi. E mi hanno colpito molto quelle immagini che circolano in rete di quei giovani che cantano in ginocchio la Madre di Dio, e penso che sia questa l'immagine più bella che mi è rimasta, appunto questa Madre di Dio che è invocata comunque in ogni caso dai francesi in questo momento così difficile, dove un simbolo della Chiesa, un simbolo della Francia intera, insomma, è andato parzialmente distrutto. Mi è sembrato di vedere un segno molto bello che in questa notte molti giovani hanno pregato, non solo giovani, hanno pregato la Madre di Dio, l'hanno invocata e hanno sentito che hanno bisogno della sua benedizione. Quindi, diciamo così, lo dico non per colpevolizzare qualcuno, per dire che i francesi non hanno fede, ma credo veramente invece che si può leggere tutto questo come un, tra virgolette, dico un dono per, che può svegliare le coscienze, può svegliare le coscienze sicuramente, ci può far capire, ci può far ritornare a quella supplica verso anche la Vergine, penso che ha portato poi alla costruzione della Basilica. Ecco, quindi nel momento di dolore, nel momento di smarrimento, mi è sembrato di vedere comunque che c'è un virgulto che si è subito affidato alla Madre di Dio. Questo mi ha dato speranza. Grazie.
Pronto?
Sì, pronto? Sì.
Pronto, buonasera.
Con chi parlo?
Oscar Panzarola di Bastia Umbra.
Oscar, sì, va bene Oscar, dimmi.
Ascolti, grazie infinitamente di questi consigli così interessanti e anche le domande che hanno fatto quelli prima di me. Mi riferivo adesso, volevo collegare con il signore che ha parlato tre minuti
sì,
fa.
Giovanni, sì.
Giovanni, allora sul Vangelo c'è anche scritto che il Signore ci invita a chiedere e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Se avrete una fede quanto un granellino di senapa, potrete spostare le montagne. Per cui riferimenti del passero e di tutte le cose che sono tutte vere si riferiscono a uno stimolo di fede che dobbiamo avere per poter realizzare certi desideri, secondo me.
Sì, sì, sì. Sì, ho capito quello che vuoi dire Oscar. Nella Bibbia ci sono tanti passi che sembrano appunto dire una cosa, poi ne troviamo degli altri che completano e quindi ci fanno capire il senso. Rimane il fatto che la sofferenza è un grande scandalo, che razionalmente non la possiamo capire. Allora il Signore ci dà la fede, ci dà il suo spirito e ci dice di bussare, di cercare, appunto, bussare, cercare, rimanere attaccati al suo spirito, questa è la chiave di tutto, non rimanendo vicini a lui, stando vicino a lui noi possiamo imparare da lui anche dal suo modo di vivere la sofferenza, certamente, la lezione ultima che ci dà Gesù è il suo modo di morire, no? Che è un modo di morire alquanto paradossale, no? Perché lui risponde a tutte le obiezioni, senza rispondere, morendo santamente, appunto, donandosi completamente. E questo supera tutte le promesse dell'Antico Testamento, questo le supera tutte perché qui Dio rivela tutto se stesso in Gesù. E allora questo credo che in ogni caso sia qualcosa che non potevamo immaginare, un amore così grande, un amore che appunto risponde agli scandali così, in questa maniera qui. Che è davvero un dono grande della fede. Poter entrare in questa morte di Gesù è la cosa più bella della nostra vita. Diceva un santo sacerdote appunto che così come viviamo la settimana santa, così vivremo tutto l'anno. E perciò se viviamo bene questi momenti dell'amore in cui Dio si dona per amore, allora saremo illuminati in tutta la nostra vita dalla sua morte e dalla sua risurrezione. Grazie.
Sì, pronto?
Sì, buonasera.
Pronto? Buonasera, sono Luigi di Brescia, grazie
sì,
per la sua catechesi. Volevo fare una riflessione in merito anche alla mia esperienza, che il dolore e la sofferenza come la gioia sono sentimenti che prima o poi capitano a tutti. Secondo me il problema va visto solo in un discorso di relazione con un altro, con un'altra persona. Quindi la soluzione migliore sarebbe è sicuramente la relazione con Dio, ma anche la relazione con gli altri diventa condivisione o della propria gioia o della sofferenza degli altri o viceversa. Ed è questo, penso, il punto di ragionamento che in modo logico si può fare sulla sofferenza, che altrimenti diventa sempre una cosa complessa da poter giustificare con il nostro metro umano, mentre a livello di relazione tutto diventa più logico, perché se io non ho sofferenza, ce l'ha un altro mio fratello, e quindi oppure posso averlo io, un altro no. È solo nella condivisione, nella relazione, che la sofferenza e la gioia possono trovare una giustificazione, come ha fatto poi Gesù nella croce, che lui si relaziona con tutto il creato e ha donato se stesso in questa relazione d'amore. Grazie.
Sì, ti ringrazio per questa specificazione, Luigi, e questo in effetti poi nel tempo della Chiesa è diventato il modo di vivere la sofferenza, appunto, dentro una relazione con Dio e con i fratelli. La Chiesa stessa ci insegna appunto a portare i pesi gli uni degli altri e a gioire delle gioie degli uni degli altri, quindi direi così che, ma questo è difficile capirlo, che comunque prima della sofferenza vissuta personalmente comunque c'è una sofferenza che viviamo già dentro la Chiesa, è già la Chiesa che ci inizia la sofferenza di Cristo, ma anche la sua resurrezione attraverso il battesimo, c'è già un'esperienza comunitaria, purtroppo spesso questa esperienza, a questa esperienza non si fa riferimento e rimaniamo isolati fuori da questa relazione, e questo rende la sofferenza velenosa tante volte, perché non abbiamo il conforto di un popolo, di appartenere a un corpo, non abbiamo il conforto di una comunità, di una fraternità che ci veicola quello che in quel momento noi adesso non viviamo, ecco, e per questo la comunione, la relazione con Dio, con i fratelli è essenziale, come dice bene Luigi, è essenziale per non lasciarsi schiacciare dalla sofferenza. Grazie Luigi.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera. Buonasera a lei, sono Anna dalla provincia di Brescia. Non ho ascoltato tutta la trasmissione, comunque ha detto delle parole stupende su Gesù, in particolare quando ha detto la bellezza del crocifisso. Sembra un paradosso, no? Come fa ad essere bello il crocifisso, quindi all'apice della sua sofferenza, la sua morte, eppure nel crocifisso c'è una sua bellezza, perché Gesù trabocca amore, uno tsunami d'amore mi viene da dire, però ci sono quei momenti di aridità, come se tu ti sforzassi con tutta te stessa di essere una fiamma accesa d'amore per Gesù e non ci riesci, non riesci, anche guardando il crocifisso sembra che sei fredda, che sei arida, e questa è la cosa che mi fa soffrire di più. Volevo sapere da lei come comportarmi in questi periodi, come riaccendere la fiamma del fervore, dell'amore, perché non è a comando, e volevo sentire una sua risposta. Grazie
Anna, brava per questo suggerimento, perché hai detto una cosa bella, non è a comando, infatti le grazie di Dio non sono a comando, non le possiamo manipolare, proprio per confermare quello che tu dici, che a volte questa bellezza è paradossale, no? Al capitolo 53 il profeta Isaia dice: non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima, eppure si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Allora, questo è il servo sofferente. Gesù realizza pienamente questa profezia, è suo il servo sofferente, ed è chiaro che non possiamo esteticamente dire che Gesù era bello sulla croce, è chiaro che il dolore rimane dolore, è chiaro che non possiamo essere finti con noi stessi, perciò dicevo prima, quando siamo di fronte a una persona che soffre è inutile che gli diciamo che lui è bello perché assomiglia a Gesù, che Gesù lo aiuterà. Io penso che dobbiamo avere il pudore di stare accanto a lui con l'amore di Gesù, ma starci con quel silenzio santo e stare accanto a lui, stringergli la mano, fargli capire. E poi è chiaro che anche per noi può esserci il momento del silenzio, il momento in cui non capiamo, il momento in cui siamo tentati di ribellarci. Dicono le scienze mediche che tutti quelli che sono affetti da malattie terminali, appunto come il cancro, hanno un momento in cui quasi tutti si ribellano, perché è scritto nella natura dell'uomo ribellarsi a qualcosa che è contro la propria natura, è umano, chi non si ribella è disumano, quindi voglio dire, non dobbiamo idealizzare la passione, la sofferenza di Gesù. Lui è bello perché è il figlio di Dio che passa dentro la sofferenza. La bellezza non è nella sofferenza, ma nel suo spirito che santifica, nel suo spirito di figlio di Dio che santifica la sofferenza. Perciò noi abbiamo bisogno di questo spirito, ma anche con questo spirito vivremo quello che ha vissuto Gesù. Gesù è stato portato dallo Spirito nel deserto per essere tentato, perciò io penso che qualche volta anche noi possiamo, tra virgolette, permetterci di avere il cuore un po', non dico freddo, ma senza quegli slanci dei momenti belli, dell'amore, dell'innamoramento con Dio. Penso che l'hanno vissuto tutti i grandi santi, momenti di aridità dolorosissimi, appunto che Santa Teresa diceva che se Dio non si prendesse cura in quei momenti e non ci venisse incontro, quei momenti di aridità, di desolazione potrebbero toglierci la vita, potremmo morire. Se certi momenti durassero di più, paradossalmente, di quello che Dio ha stabilito, noi moriremo, perché la desolazione, l'aridità, il sentirsi umiliato, deriso, percosso. Alcuni santi hanno sentito di essere addirittura percossi da Dio, hanno sentito di essere come delle bestemmie di fronte a Dio, hanno sentito che Dio li rigettava, come Gesù ha sentito sulla croce appunto il rigetto da parte degli uomini, delle autorità, il rigetto di quelli che lo avevano acclamato 6 giorni prima. Ecco, allora penso che se Gesù ha sentito il rigetto, se Gesù ha sentito, anche noi possiamo sentire questo, anche noi possiamo sentirci a volte così, con il cuore freddo, che non riusciamo a capire, siamo bloccati, siamo poveri, sì, è la nostra povertà, ma credo che queste situazioni non significhino mancanza di fede. A volte possono significare una fede ancora più grande. Mi sembra che tutti i grandi santi alla fine della vita sono passati in momenti come questi, dove il fervore non si sentiva più, ma ormai la loro vita era tutta in un clima relazionale con Dio, con Gesù, con lo Spirito, quindi la fede passava attraverso questi stati, appunto, lontanissimi dal fervore, ma appunto assimilabili alla lontananza di Dio. E credo che se Gesù voglia fare un bel regalo ai suoi figli, non può non fargli che il regalo della sua passione, perché quella passione è il luogo dove si esprime tutto l'amore di Dio, tutta la forza del Dio vivo e santo. E quando impariamo a stare con Gesù, lui piano piano ci fa conoscere appunto l'amore di Dio, questo amore paradossale che viene a sanare tutto il male del mondo. E quindi se noi stiamo con Lui, partecipiamo anche noi a questo suo desiderio, suo disegno di salvezza universale. E naturalmente, ecco, questo non ci deve sconfortare. Quindi Anna, se tu senti, hai momenti in cui ti senti meno fervorosa, non pensare subito che non hai fede, ma pensa che Dio ti sta donando un tipo di fede che è più profonda di quella che si esprimeva sensibilmente. E grazie Anna.
Sono Clara.
Sì, buonasera
a Clara. Roma. Io vorrei dire subito quello che ha detto lei, le meraviglie che fa Gesù. Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 11, io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo? Domanda Gesù a Marta. Sì. Gli rispose, sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, figlio di Dio, che deve venire nel mondo. Ora, se leggiamo il Vangelo di Giovanni, il capitolo 14, incomincia, non sia turbato il vostro cuore, punto. Io vado a prepararvi un posto. Ora, questo chi l'ha detto oltre Giovanni, oltre Gesù? Nessuno. Quindi chi non crede a Gesù vuol dire che crede alle cartomanti, vuol dire che crede a chi legge le mani, vuol dire che crede al demonio. Ho finito, perché se no mi arrabbio.
Sì, Clara, non ti arrabbiare perché faresti un peccato da confessare. E poi non c'è bisogno di arrabbiarsi. Io credo che questa osservazione è vera letteralmente, Clara, però non è rispettosa dell'umanità, degli ascoltatori che ci sta ascoltando, un po' mi dissocio. Credo che gli uomini fanno fatica a credere e lo stesso San Paolo dice chi sta in piedi guardi di non cadere, perché è possibilissimo che in un momento di sconforto, di sofferenza, ci possiamo abbattere e non vediamo più la luce di Dio, è possibilissimo e non penso che questo sia capitato solo ai cattivi, se addirittura Santa Teresina di Lisieux alla fine della vita, mentre subiva dei dolori fortissimi, è arrivata a dire alle sue consorelle: guardate, la sofferenza è disumana, non riuscite nemmeno ad immaginarla, toglietemi tutto, perché potrei addirittura desiderare di non vivere più. Quindi lei si è fatta togliere tutte le medicine, perché il dolore era talmente forte che aveva paura di un suo gesto non sano, l'ha detto una santa, e penso che il dolore va rispettato anche proprio perché quando c'è il dolore non si può sindacare, non si può parlare sulla sofferenza. Credo che quello che invece hai detto riguardo la Bibbia è la verità, ma è una verità che appunto deve incarnarsi, deve entrare dentro la Chiesa e dentro di noi. E noi impariamo piano piano a entrare nella sofferenza, perché il Signore sa quanto siamo capaci e il Signore ci dà quelle croci, sa che noi possiamo portare certi pesi, ci introduce pian piano nel suo amore. Ecco, questa è la settimana dell'amore. Questa è la settimana dell'amore e penso che la chiave di lettura sia questo amore rispettoso di tutti, anche di quelli che non capiscono e anche di quelli che insultano Gesù. Io non mi sento di accusare quelli che insultano Gesù, perché mi sembra di vedere che dietro quell'insulto comunque c'è un amore tradito, c'è come se loro si sentissero traditi, vorrebbero veramente quell'amore, ma non riescono a capire, si sentono traditi, forse una promessa che non è stata realizzata. Ecco, io penso che il Signore, che è molto più grande di ciascuno di noi, benedica anche queste persone e piano piano le attiri a riconoscere che Lui è l'amore. Grazie, Clara.
Sì, pronto. Padre Massimo, buonasera. Mi chiamo Roberto, mi chiamo dalla provincia di Verona. Sì. 15 giorni fa è venuta a mancare la mamma, molto, molto anziana, 104 anni. Ora, leggendo io e mio fratello dei fogli, trovai scritto che la mamma si dispiaceva molto perché, con un sacerdote, perché io l'ho fatta tanto piangere, tanto soffrire, eccetera. Ecco, allora io chiedo una parola di conforto, perché lei veramente era addolorata, perché dice Roberto ha perduto la fede. E ora dico: mamma, io ti chiedo, tu che sei nella perfezione dell'amore, sei nell'abbraccio di Dio, che mi conosci profondamente e totalmente, ti chiedo perdono e aiutami nel cammino di conversione, perché è l'unica strada percorribile, come diceva lei, perché l'amore, il dolore sia amore e l'amore sia, come dire, una scala che mi porta al Signore. Ecco, io le chiedo conforto, una parola e una spinta per proseguire, sapendo che la mamma in questo momento sta, come dire, organizzando perché io possa ritornare a credere.
Grazie, grazie Roberto. Questo è veramente un intervento molto bello. Ti ringraziamo tutti Roberto, perché tu hai detto cosa accade veramente nel cuore di un uomo che non comprende subito, legittimamente non comprende, e quel cuore dell'uomo fa soffrire anche il cuore di sua madre, però vedi, hai detto che in fondo attraverso anche il tuo non capire, la tua sofferenza, che poi è scatenato la sofferenza un po' anche di tua madre, comunque l'amore di questa madre unita a Gesù ha portato poi anche te a riconoscere che tutto l'amore viene dal Signore. Perciò mi sembra decisivo, Roberto, che l'intervento che hai fatto, perché ci fa capire che quando una persona non si scoraggia, in questo caso tua madre, continua ad avere fiducia in Dio, quel dolore diventa un seme di bontà, un seme che fa crescere la fede anche nel cuore di quelli che si sono allontanati. L'amore di tua madre è stato un seme che si è inserito nel tuo cuore, e questo penso che sia il messaggio di speranza che dobbiamo portarci via tutti. Grazie Roberto. Ecco, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, ci risentiamo fra un mese, vi ringrazio per la vostra attenzione, ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Maria, naturalmente faccio gli auguri a tutti voi perché possiate vivere con frutto la passione del nostro Signore Gesù e risorgere con Lui. Vi benedico nel nome del Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. A risentirci fra un mese. Grazie. Buona Pasqua a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.